L'anarchia di Enrico Malatesta. Continua da pagina 24. E doveva essere così. Se la vita degli uomini è lotta tra uomini, vi sono naturalmente vincitori e perdenti, ed il governo, ed è un mezzo per assicurare ai vincitori i risultati della vittoria e perpetuarli, non andrà certo mai in mano a coloro che avranno perduto. Sia che la lotta avvenga sul terreno della forza fisica o intellettuale, sia che avvenga sul terreno economico. E coloro i quali hanno lottato per vincere, cioè per assicurarsi condizioni migliori degli altri, per conquistare privilegi e dominio, non se ne serviranno certo per difendere i diritti dei vinti ed imporre dei limiti all'arbitrio proprio e a quello dei loro amici e partigiani. Il governo, o come dicono, lo Stato giustiziere, moderatore della lotta sociale, amministratore imparziale degli interessi del pubblico, è una menzogna, è un'illusione, un'utopia, mai realizzata e mai realizzabile. Se davvero gli interessi degli uomini dovessero essere contrari gli uni agli altri, se davvero la lotta fra gli uomini fosse legge necessaria delle società umane e la libertà di uno dovesse trovare un limite nella libertà degli altri, allora ciascuno cercherebbe di far trionfare gli interessi propri su quelli degli altri. Ciascuno tenterebbe di allargare la propria libertà a scapito della libertà altrui. E si avrebbe un governo non già perché sia più o meno utile alla totalità dei membri di una società averne uno, ma perché i vincenti vorrebbero assicurarsi i frutti della vittoria, sottoponendo solidamente i vinti e liberarsi, dal fastidio di star continuamente sulla difesa, incaricando di difenderli degli uomini specialmente addestrati al mestiere di gendarmi. Allora l'umanità sarebbe destinata a perire o a dibattersi perennemente tra la tirannide dei vincitori e la ribellione dei vinti. Ma per fortuna, più sorridente è l'avvenire dell'umanità, perché più mite è la legge che la governa. Questa legge è la solidarietà. L'uomo ha come proprietà fondamentali, necessarie, l'istinto della propria conservazione, senza del quale nessun essere vivo potrebbe esistere, e l'istinto della conservazione della specie, senza cui nessuna specie avrebbe potuto formarsi e durare. Egli è spinto naturalmente a difendere l'esistenza ed il benessere di se stesso e della propria progenitura contro tutto e tutti. Due modi trovano in natura gli esseri viventi per assicurarsi l'esistenza e per renderla più piacevole. Uno è la lotta individuale contro gli elementi e contro gli altri individui della stessa specie o di specie diversa. L'altro è il mutuo appoggio, la cooperazione, che può anche chiamarsi l'associazione per la lotta contro tutti i fatti naturali contrari all'esistenza, allo sviluppo e al benessere degli associati. Non occorre indagare in queste pagine, e non potremmo per ragione di spazio, quanta parte hanno rispettivamente nell'evoluzione del regno organico questi due principi della lotta e della cooperazione. Ci basterà constatare come nell'umanità la cooperazione, forzata o volontaria, sia diventata il solo mezzo di progresso, di perfezionamento e di sicurezza. E come la lotta, resto atavico, sia diventata completamente inetta a favorire il benessere degli individui e produca invece il danno di tutti, e vincitori e perdenti. L'esperienza, accumulata e tramandata dalle generazioni successive, ha insegnato all'uomo che, unendosi agli altri uomini, la sua conservazione è più assicurata e il suo benessere ingrandito. Così, in conseguenza della stessa lotta per l'esistenza, combattuta contro la natura, ambiente e contro individui della sua stessa specie, si è sviluppato negli uomini l'istinto sociale, che ha completamente trasformato le condizioni della sua esistenza. In forza di esso, l'uomo potette uscire dalla animalità, salire a potenza grandissima ed elevarsi tanto al di sopra degli altri animali che i filosofi spiritualisti hanno creduto necessario inventare per lui un'anima immateriale e immortale. Molte cause concorrenti hanno contribuito alla formazione di questo istinto sociale, che partendo dalla base animale dell'istinto della conservazione della specie, che è l'istinto sociale ristretto alla famiglia naturale, è arrivato ad un grado eminente in intensità ed in estensione e costituisce ormai il fondo stesso della natura morale dell'uomo. L'uomo, comunque uscito dai tipi inferiori dell'animalità, essendo debole e disarmato per la lotta individuale contro le bestie carnivore, ma avendo un cervello capace di grande sviluppo, un organo vocale atto ad esprimere con suoni diversi le varie vibrazioni cerebrali e delle mani specialmente adatte per dar forma voluta alla materia, dovette sentire ben presto il bisogno ed i vantaggi dell'associazione. Anzi, si può dire che solo allora potette uscire dall'animalità, quando divenne sociale ed acquistò l'uso della parola, che è nello stesso tempo conseguenza e fattore potente della sociabilità. Il numero relativamente scarso della specie umana, rendendo meno aspra, meno continua, meno necessaria la lotta per l'esistenza tra uomo ed uomo, anche al di fuori dell'associazione, dovette favorire molto lo sviluppo dei sentimenti di simpatia e lasciar tempo che l'utilità del mutuo appoggio si potesse scoprire ed apprezzare. Infine, la capacità acquistata dall'uomo grazie alle sue qualità primitive, applicate in cooperazione con un numero più o meno grande di associati, di modificare l'ambiente esterno ed adattarlo ai propri bisogni, il moltiplicarsi dei desideri che crescono coi mezzi di soddisfarli e diventano bisogni, la divisione del lavoro, che è conseguenza dello sfruttamento metodico della natura a vantaggio dell'uomo, han fatto sì che la vita sociale è diventata l'ambiente necessario all'uomo, fuori del quale esso non può vivere e se vive decade allo stato bestiale. E per l'affinarsi della sensibilità col moltiplicarsi dei rapporti e per l'abitudine impressa nella specie dalla trasmissione ereditaria per migliaia di secoli, questo bisogno di vita sociale, di scambio di pensieri e di affetti tra uomo e uomo, è diventato un modo di essere necessario del nostro organismo. Si è trasformato in simpatia, amore, e sussiste indipendentemente dai vantaggi materiali che l'associazione produce, tanto che, per soddisfarlo, si affrontano spesso sofferenze di ogni genere ed anche la morte. Insomma, i vantaggi grandissimi che l'associazione apporta all'uomo. Lo stato di inferiorità fisica, affatto proporzionato alla sua superiorità intellettuale, in cui egli si trova di fronte alle bestie se resta isolato, la possibilità per l'uomo di associarsi ad un numero sempre crescente di individui e in rapporti sempre più intimi e complessi fino ad allargare l'associazione a tutta l'umanità e a tutta la vita, e forse più di tutto la possibilità per l'uomo di produrre, lavorando in cooperazione con gli altri, più di quello che gli occorre per vivere e di sentimenti affettivi che da tutto questo derivano, han dato un carattere affatto diverso dalla lotta che si combatte in generale dagli altri animali. Quantunque oggi si sa, e le ricerche dei moderni naturalisti ce ne apportano ogni giorno nuove prove, che la cooperazione ha avuto ed ha nello sviluppo del mondo organico una parte importantissima, che non sospettavano coloro che volevano giustificare, ben a sproposito del resto, il regno della borghesia con le teorie darwiniane, pure il distacco tra la lotta umana e la lotta animale resta enorme e proporzionale alla distanza che separa l'uomo dagli altri animali. Gli altri animali combattono, o individualmente o più spesso in piccoli gruppi fissi o transitori, contro tutta la natura, compresi gli altri individui della loro stessa specie. Gli stessi animali più sociali, come le formiche, le api, eccetera, sono solidali tra gli individui dello stesso formicaio o dello stesso alveare, ma sono o in lotta o indifferenti verso le altre comunità della loro specie. La lotta umana, invece, tende ad allargare sempre più l'associazione tra gli uomini, a solidarizzare i loro interessi, a sviluppare il sentimento di amore di ciascun uomo per tutti gli altri uomini, a vincere e a dominare la natura esterna con l'umanità e per l'umanità. Ogni lotta diretta a conquistare dei vantaggi, indipendentemente dagli altri uomini o contro di essi, contraddice alla natura sociale dell'uomo moderno e tende a respingerlo verso l'animalità, la solidarietà, cioè l'armonia degli interessi e dei sentimenti, il concorso di ciascuno al bene di tutti e di tutti al bene di ciascuno. È lo stato in cui solo l'uomo può esplicare la sua natura e raggiungere il massimo sviluppo e il massimo benessere possibile. Essa è la meta verso cui cammina l'evoluzione umana. È il principio superiore che risolve tutti gli antagonismi attuali, altrimenti insolubili, e fa sì che la libertà di ciascuno non trovi il limite, ma il complemento, anzi le condizioni necessarie di esistenza nella libertà degli altri. Nessun individuo, diceva Michele Bakunin, può riconoscere la sua propria umanità, né per conseguenza realizzarla nella sua vita, se non riconoscendola negli altri e cooperando alla sua realizzazione per gli altri. Nessun uomo può emanciparsi altrimenti che emancipando con lui tutti gli altri uomini che lo circondano. La mia libertà è la libertà di tutti, poiché io non sono realmente libero, libero non solo nell'idea ma nel fatto, se non quando la mia libertà e il mio diritto trovano la loro conferma e la loro sanzione nella libertà e nel diritto di tutti gli uomini miei uguali. Mi importa molto ciò che sono tutti gli altri uomini, perché per quanto indipendente io sembri o mi creda per la mia posizione sociale, fossi pure papa, zar, imperatore o anche primo ministro, io sono incessantemente il prodotto di ciò che sono gli ultimi tra loro. Se essi sono ignoranti, miserabili, schiavi, la mia esistenza è determinata dalla loro schiavitù. Io, uomo illuminato od intelligente, per esempio, sono, se è il caso, stupido per la loro stupidaggine. Io, coraggioso, sono schiavo per la loro schiavitù. Io, ricco, tremo dinanzi alla loro miseria. Io, privilegiato, impallidisco innanzi alla loro giustizia. Io che voglio essere libero non lo posso, perché intorno a me tutti gli uomini non vogliono ancora essere liberi e non volendolo divengono contro di me degli strumenti di oppressione. La solidarietà, dunque, è la condizione nella quale l'uomo raggiunge il massimo grado di sicurezza e di benessere. È perciò l'egoismo stesso, cioè la considerazione esclusiva del proprio interesse, spinge l'uomo e le società umane verso la solidarietà. O, per meglio dire, egoismo ed altruismo, considerazione degli interessi altrui, si confondono in un solo sentimento, come si confondono in uno l'interesse dell'individuo e l'interesse della società. Se non che l'uomo non poteva ad un tratto solo passare dall'animalità all'umanità, dalla lotta brutale tra uomo e uomo alla lotta solidale di tutti gli uomini affratellati contro la natura esteriore. Guidato dai vantaggi che offre l'associazione e la conseguente divisione del lavoro, l'uomo evolveva verso la solidarietà. Ma la sua evoluzione incontrò un ostacolo che l'ha deviata e la devia ancora dalla meta. L'uomo scoprì che poteva, almeno fino ad un certo punto e per i bisogni materiali e primitivi che allora solamente sentiva, realizzare i vantaggi della cooperazione sottomettendo a sé gli altri uomini invece di associarseli. E siccome erano ancora potenti in lui gli istinti feroci ed antisociali, ereditati dalle bestie progenitrici, egli costrinse i più deboli a lavorare per lui, preferendo la dominazione all'associazione. Forse anche nella più parte dei casi fu sfruttando i vinti che l'uomo imparò per la prima volta a comprendere i benefici dell'associazione, l'utile che l'uomo poteva ricavare dall'appoggio dell'uomo. Così, la constatazione dell'utilità della cooperazione, che doveva condurre al trionfo della solidarietà in tutti i rapporti umani, mise capo invece alla proprietà individuale e al governo, cioè allo sfruttamento del lavoro di tutti da parte di pochi privilegiati. Era sempre l'associazione, la cooperazione, fuori della quale non v'è più vita umana possibile, ma era un modo di cooperazione imposto e regolato da pochi nel loro interesse particolare. Da questo fatto è derivata la grande contraddizione che riempie la storia degli uomini tra la tendenza ad associarsi ed affratellarsi per la conquista e l'adattamento del mondo esteriore ai bisogni dell'uomo e per la soddisfazione dei sentimenti affettivi e la tendenza a dividersi in tante unità separate ed ostili, quanti sono gli aggruppamenti determinati da condizioni geografiche, quante sono le posizioni economiche, quanti sono gli uomini che sono riusciti a conquistare un vantaggio e vogliono assicurarselo ed aumentarlo, quanti sono quelli che sperano conquistare un privilegio, quanti sono quelli che soffrono di un'ingiustizia o di un privilegio e si ribellano e vogliono redimersi. Il principio del ciascun per sé, che è la guerra di tutti contro tutti, è venuto nel corso della storia a complicare, a deviare, a paralizzare la guerra di tutti contro la natura per il maggior benessere dell'umanità, che solo può avere esito completo fondandosi sul principio tutti per uno e uno per tutti. Immensi sono stati i mali che ha sofferto l'umanità per questo intromettersi della dominazione e dello sfruttamento in mezzo all'associazione umana. Ma malgrado l'oppressione atroce cui sono state sottoposte le masse, malgrado la miseria, malgrado i vizi, i delitti, la degradazione che la miseria e la schiavitù producono negli schiavi e nei padroni, malgrado gli odi accumulati, malgrado le guerre sterminatrici, malgrado l'antagonismo degli interessi artificialmente creato, l'istinto sociale ha sopravvissuto e si è sviluppato. La cooperazione, restando sempre la condizione necessaria perché l'uomo potesse lottare con successo contro la natura esteriore, restò pure come causa permanente dell'avvicinamento degli uomini e dello svilupparsi del sentimento di simpatia tra gli uomini. L'oppressione stessa delle masse ha affratellati gli oppressi fra loro, ed è stato solo in forza della solidarietà più o meno cosciente e più o meno estesa che esisteva fra gli oppressi che questi hanno potuto sopportare l'oppressione e che l'umanità ha resistito alle cause di morte che si sono insinuate in mezzo ad essa. Oggi lo sviluppo immenso che ha preso la produzione, il crescere di quei bisogni che non possono soddisfarsi se non col concorso di gran numero di uomini di tutti i paesi, i mezzi di comunicazione, l'abitudine dei viaggi, la scienza, la letteratura, i commerci, le guerre stesse, hanno stretto e vanno sempre più stringendo l'umanità in un corpo solo, le cui parti, solidali tra loro, possono solo trovare pienezza e libertà di sviluppo nella salute delle altre parti e del tutto. L'abitante di Napoli è tanto interessato alla bonifica dei fondaci della sua città quanto al miglioramento delle condizioni igieniche delle popolazioni delle sponde del Gange, di dove gli viene il colera. Il benessere, la libertà, l'avvenire di un montanaro perduto fra le gole degli Appennini non solo dipendono dallo stato di benessere o di miseria in cui si trovano gli abitanti del suo villaggio, non solo dipendono dalle condizioni generali del popolo italiano, ma dipendono pure dallo stato dei lavoratori in America o in Australia, dalla scoperta che fa uno scienziato svedese, dalle condizioni morali e materiali dei cinesi, dalla guerra o dalla pace che si fa in Africa, da tutte insomma le circostanze grandi e piccine che in un punto qualunque del mondo agiscono sopra un essere umano. Nelle condizioni attuali della società, questa vasta solidarietà che unisce insieme tutti gli uomini è in gran parte incosciente, poiché sorge spontanea dall'attrito degli interessi particolari, mentre gli uomini si preoccupano punto o poco degli interessi generali. E questa è la prova più evidente che la solidarietà è la legge naturale dell'uomo, che si esplica e si impone malgrado tutti gli ostacoli, malgrado tutti gli antagonismi creati dalla attuale costituzione sociale. D'altra parte, le masse oppresse, che non si sono mai completamente rassegnate all'oppressione e alla miseria, e che oggi più che mai si mostrano assetate di giustizia, di libertà, di benessere, incominciano a capire che esse non potranno emanciparsi se non mediante l'unione, la solidarietà con tutti gli oppressi, con tutti gli sfruttati del mondo. Ed esse capiscono pure che condizione imprescindibile della loro emancipazione è il possesso dei mezzi di produzione, del suolo e degli strumenti di lavoro e quindi l'abolizione della proprietà individuale. E la scienza, l'osservazione dei fenomeni sociali, dimostra che questa abolizione sarebbe di utile immenso agli stessi privilegiati se solo volessero rinunziare al loro spirito di dominazione e concorrere con tutti al lavoro per il benessere comune. Ora, dunque, se un giorno le masse oppresse si rifiuteranno di lavorare per gli altri, se leveranno ai proprietari la terra e gli strumenti di lavoro o vorranno adoperarli per conto e profitto proprio, cioè di tutti, se esse non vorranno più subire dominazione né di forza brutale né di privilegio economico, se la fratellanza fra gli uomini, il sentimento di solidarietà umana rafforzato dalla comunanza di interesse avrà messo fine alle guerre e alle conquiste, quale ragione di esistere avrebbe più un governo? Quale ragione di esistere avrebbe più un governo? Abolita la proprietà individuale, il governo, che è il suo difensore, deve sparire. Se sopravvivesse, esso tenderebbe continuamente a ricostituire, sotto una forma qualsiasi, una classe privilegiata ed oppressiva. E l'abolizione del governo non significa, non può significare il disfacimento della connessione sociale. Bene, al contrario, la cooperazione che oggi è forzata, che oggi è diretta al vantaggio di pochi, sarebbe libera, volontaria e diretta al vantaggio di tutti e perciò diventerebbe tanto più intensa ed efficace. l'istinto sociale, il sentimento di solidarietà si svilupperebbero al più alto grado e ciascun uomo farebbe tutto quello che può per il bene degli altri uomini, tanto per soddisfare ai suoi sentimenti affettivi quanto per beninteso interesse. Dal libero concorso di tutti, mediante l'aggrupparsi spontaneo degli uomini secondo i loro bisogni e le loro simpatie, dall'alto al basso, dal semplice al composto, partendo dagli interessi più immediati per arrivare a quelli più lontani e più generali, sorgerebbe un'organizzazione sociale che avrebbe per scopo il maggior benessere e la maggior libertà di tutti. Abbraccerebbe tutta l'umanità in fraterna comunanza e si modificherebbe e migliorerebbe a seconda del modificarsi delle circostanze e degli insegnamenti dell'esperienza. Questa società di liberi, questa società di amici è l'anarchia.